Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
E 7 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e allora partiamo subito con la cronaca di questi minuti. Sta parlando il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi a Berlino e sta parlando in occasione di un incontro organizzato dalla Bundesbank, della Banca Centrale Tedesca, e poco fa ha detto, qualche minuto fa, la crisi finanziaria che stiamo affrontando è una delle più dure e complesse dei nostri tempi, tradotto dalle agenzie come una delle peggiori della storia, però Draghi ha anche aggiunto che il capitale delle banche è sufficiente per resistere alla crisi e contro la crisi servirà e serve più trasparenza e cooperazione tra le varie autorità, sia nazionali che transfrontaliere. Ovvio che oggi non si possa non parlare degli effetti che sta avendo di nuovo sui mercati la bancarotta della quarta banca d'affari americana Lehman Brothers. Ce ne siamo occupati in tempi non sospetti, è brutto dirlo, ma è così. Devo dire che rispetto alle attese e soprattutto rispetto alla chiusura questa mattina dell'Asia, meno 5% a Tokyo, meno 5,5% a Hong Kong, le cose non stanno andando così male in Europa e mi spiego subito. Il MIB perde 1,5% percentuale, anche l'S&P MIB, Parigi perde lo 0,7%, Francoforte l'1,1%, Londra è la peggiore e di gran lunga, perde in questo momento il 3,16%. Ma l'America soprattutto, dopo un'apertura molto debole e incerta, adesso guadagna lo 0,7%. Per cento sul Dow Jones e lo 0,6 sul Nasdaq. In America in realtà un problemino delle dimensioni di Lehman Brothers rischia di esserci, si chiama AIG, è il principale gruppo assicurativo americano, assicura soprattutto o in particolar modo i gruppi bancari quando erogano mutui o strumenti particolarmente rischiosi, li mette in sicurezza con il cosiddetto credit default swap, ossia mette, assicura dal possibile fallimento gruppi finanziari. È chiaro che con i fallimenti che stanno e con le perdite che si stanno realizzando il titolo è molto sotto pressione e il gruppo è molto sotto pressione. Da quello che si è capito ha chiesto, sta cercando sul mercato tra i 70 e i 75 miliardi di dollari nelle prossime 24 ore per riuscire a sopravvivere. Detto questo, questa sera alle 20:15 ci sarà il comunicato stampa della Banca Centrale Americana, la Federal Reserve. Le scommesse della maggior parte degli operatori sono di una Banca Centrale Americana che taglierà di almeno un quarto di punto i tassi di interesse. C'è anche chi dice però no, vedrete che darà solo indicazioni ma si terrà la cartuccia nel... non utilizzerà questa cartuccia perché in realtà vuole vedere che cosa altro potrebbe scoppiare quanto buboni e non vuole utilizzare tutte le cartucce a disposizione. La cronaca oggi vede anche un euro sempre debole a quota 1,41,46, ma soprattutto un petrolio che è sceso oggi in mattinata sotto i 90 dollari al barile, e adesso questo per quello che riguardava Londra e il Brent. A New York ha aperto a 91,3, ma insomma è uno dei livelli più bassi da mesi nel valore dell'oro nero. È una delle poche buone notizie che accompagnano questa crisi finanziaria, le cui proporzioni, lo ripetiamo da molti anni, da un anno e mezzo, le cui proporzioni restano tuttora incognite, per cui no, rido perché c'è chi chiede dopo il gufo il verso dell'avvoltoio, per favore, basta con gli animali, non abbiamo più animali da far sentire. Dicevo, le proporzioni di questa crisi restano ancora del tutto incognite e questo spaventa di più i mercati. Parleremo anche di Alitalia, anche se oggi è la fase quanto mai interlocutoria, c'è stato un rinvio per quello che riguarda il decreto al Senato, sarà in aula il 30 settembre. Oggi, poco fa, tra l'altro, da Parigi, il Presidente del Consiglio Berlusconi ha detto se la trattativa dovesse fallire per un egoismo irragionevole, il governo non potrebbe garantire quanto promesso ai 3.250 esuberi, quindi nessuna garanzia sugli esuberi e una drastica riduzione di sostegni e rimborsi. Ma insomma, si cerca di capire in questo momento cos'altro potrebbe arrivare al pettine, quale altro nodo potrebbe arrivare al pettine in America e come è messa l'Europa, perché il titolo UBS oggi in borsa è andato molto molto male. Troveremo qualche buona notizia? Oltre al petrolio ne vedo pochissime, comunque se ci sono ve le diamo. La cosa interessante però, e poi passiamo alle notizie in breve, è che sul mercato italiano a Piazza Affari non ci sono solo titoli negativi. Mondadori guadagna il 2,3%, Fiat il 2%, Bulgari l'1,6%, UbiBanca più 1,6% anch'essa, Mediaset più 1,5%, Snam più 1,1%, Finmeccanica guadagna l'1%, come Buzzi Unicem, l'Espresso più 0,4%. Chi perde di più? Mediolanum perde il 6,3%, Eni il 4,5%, Intesa il 3,90%, Fondiaria perde il 3,7% e ancora per quello che riguarda i titoli in maggior flessione, Atlantia meno 3,4%, Parmalat meno 3,3% e Saipem meno 3,2%, il Monte dei Paschi perde il 2,5% come la Banca Popolare. Ultima cifra, 349-238-6666 per i vostri sms e le altre notizie in breve. Allora, al di là del petrolio che è in netto calo, la panoramica sulle borse oggi però include anche Mosca. Mosca sta subendo il doppio effetto da un lato della crisi finanziaria mondiale, ma anche delle tensioni georgiane. Insomma, la borsa di Mosca ha perso oggi l'11,5% e ha sfiorato il minimo dal 30 dicembre 2005. E ancora dall'America arriva un tasso di inflazione in linea con le attese, crollano invece le compravendite di asset in dollari negli Stati Uniti. Dall'Europa arriva un invito del commissario europeo Joaquín Almunia che dice rispettate il patto di stabilità ai paesi membri dell'euro nonostante la crisi. L'euro è stata confermata l'inflazione al 3,8% ma è salita pesantemente in Gran Bretagna al 4,7%. Si diceva di Alitalia, rinviata nelle prossime ore o a domani, anche con Alitalia ormai non si capisce più quale sia la tabella di marcia, la riunione tra le nove sigle sindacali per fare il punto sulle trattative e raggiungere una posizione comune. Il presidente dell'ANPAC, Fabio Berti, ha detto di voler puntare sull'accordo nonostante la soluzione sia ancora molto lontana. Confermato per domani dalla CUB Trasporti lo sciopero di 4 ore dei dipendenti all'Italia e questa mattina, in qualche modo rispondendo alla definizione del Presidente del Consiglio Berlusconi che ieri a porta ha definito Lufthansa il partner ideale per l'Italia, Lufthansa ha detto all'Italia è un partner interessante ma non nella situazione attuale a causa della sua pessima situazione economica. E oggi anche il leader della CISL, Raffaele Bonanni, ha detto l'alleato internazionale migliore è Lufthansa. Ha poi aggiunto Bonanni, nemmeno i piloti dell'Italia vogliono farla fallire, mi aspetto e auspico un ingresso sia di Fintecna che di Finmeccanica all'interno della nuova società che sarà attiva nella manutenzione e partecipata dalla nuova Alitalia. Intanto il ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola, che ha detto di credere che vincerà il buon senso e che quindi l'accordo si firmerà, ha però ammesso la procedura di amministrazione controllata e straordinaria delle società Alitalia Express e Volare, entrambe detenute dall'Italia che è già commissariata. E quindi Augusto Fantozzi, che è già commissario di Alitalia, è stato nominato anche commissario straordinario di Alitalia Express e di Volare. Intanto la Guardia di Finanza è entrata nella sede di Alitalia e ha acquisito i bilanci degli ultimi 10 anni. Questo nell'ambito dell'inchiesta della Procura aperta dopo la dichiarazione di insolvenza della compagnia di bandiera. Di Alitalia però oggi ha parlato anche il commissario ai trasporti Antonio Tajani, lo ha fatto, commissario europeo ai trasporti, lo ha fatto in audizione congiunta alla Camera. Sentiamo.
È fondamentale che il nuovo soggetto sia un soggetto del tutto nuovo e diverso rispetto ad Alitalia Spa. Occorre insomma un'assoluta discontinuità giuridica. Fondamentale quindi che vi sia una cesura chiara e netta tra le due società. Il fatto che la vendita A. rispetti il principio di trasparenza, B. avvenga ad un prezzo non inferiore a quello di mercato, C. il controllo della società acquirente sia in capo a soggetti diversi rispetto a quelli delle società venditrici degli asset, sono elementi fondamentali per stabilire la discontinuità. Va altresì prestata particolare attenzione alla cessione degli slot. In questo caso va pienamente rispettato il regolamento comunitario 793 del 2004, il quale prevede precise condizioni per il trasferimento. Per quanto concerne il personale di Alitalia, non debbono essere assunti provvedimenti ad hoc, assunzione per legge presso la pubblica amministrazione o imprese controllate dallo Stato, tali da far ritenere esistente un aiuto di Stato incompatibile. Le misure previste debbono essere generali ed astratte, applicabili a situazioni analoghe. E naturalmente i dipendenti di Alitalia non saranno automaticamente trasferiti alla nuova società. La nuova società, per essere in sintonia con le norme europee, attingerà dal mercato del lavoro e stipulerà nuovi contratti senza obbligo alcuno di assumere dipendenti di Alitalia. Questo sempre dal punto di vista giuridico. Ciò non esclude che i dipendenti di Alitalia possano essere assunti dalla nuova società in quanto portatori di specifiche qualifiche e professionalità. Naturalmente la nuova società non è tenuta a mantenere alcuni dei diritti acquisiti dagli ex dipendenti di Alitalia.
E poi il commissario europeo dei trasporti Antonio Tajani ha anche detto che l'Unione Europea accerterà che vengano restituiti gli aiuti dati dall'Italia, altrimenti si configurerebbe l'aiuto di Stato. C'è un'altra notizia che riguarda il mondo del trasporto, ma delle quattro ruote. Oggi le immatricolazioni europee hanno visto il mercato in netta contrazione, però meglio rispetto all'Italia, meno 15% le immatricolazioni in Europa contro un meno 26% in Italia. Calano anche le immatricolazioni Fiat, ma meno della media, meno 13%, e così la quota del lingotto a livello europeo sale al 7,2%. E vabbè, torniamo a occuparci della crisi del credito, sarebbe bello, adesso le stiamo recuperando, leggere le dichiarazioni degli analisti Lehman Brothers che giudicavano il valore o come doveva andare il titolo, altri titoli, qual era il target price, quindi l'obiettivo di prezzo, se era hold, buy, sell, possiamo aggiungere anche fire a questo punto, visto che li hanno licenziati tutti, no, dico interessante perché è sempre più facile giudicare gli altri che guardarsi al proprio interno. Che cosa è successo oggi? Oggi è successo in sostanza che al di là dei cali sulle borse, ma che stanno recuperando molto di quanto non perdessero questa mattina, dicevo, nel corso della giornata si sono nuovamente mosse le banche centrali di tutto il mondo. La Banca d'Inghilterra e la Banca Centrale Europea hanno immesso questa mattina liquidità per 20 miliardi di sterline, la Bank of England, e 70 miliardi di euro, la BCE. Poco dopo in mattinata si è mossa anche la Banca Centrale Americana, che ha immesso sul mercato 50 miliardi di dollari di prestito, di liquidità, prestito a breve con bassi tassi di interesse. E ripeto, vedremo cosa deciderà questa sera la Banca Centrale Americana alle 20:15. Il problema adesso si chiama AIG, che a molti potrà non dire tanto, ma in realtà è un gigante delle assicurazioni in America, sta per American International Group, è il principale gruppo assicurativo statunitense, capitalizza 13 miliardi di dollari, problema che una settimana fa ne valeva 30 e quindi ha perso, diciamo, metà, più di metà del suo valore in una settimana. Da inizio anno ha perso il 90% del suo valore in borsa, e qui già ricorda la vicenda Lehman Brothers, e ha già effettuato svalutazioni, quindi ha portato a casa perdite per 25 miliardi di dollari. Cosa fa American International Group? Emette i cosiddetti credit default swaps, strumenti finanziari che assicurano gli investitori contro il possibile fallimento di chi emette delle obbligazioni. Assicura, diciamo, chi acquista obbligazioni da un investitore. Sono prodotti complessissimi i credit default swaps. Secondo la documentazione che AIG ha trasmesso alla Banca Centrale Americana, l'esposizione in questi strumenti avrebbe toccato la cifra stratosferica di 441 miliardi di dollari. E intanto le agenzie di rating, che chissà dov'erano in questi mesi, in questi anni, hanno tagliato il rating di 3 gradi. Lo ha fatto sia Moody's che Standard & Poor's a IAG, e nel frattempo IAG sta cercando sul mercato una cifra piccola dai 70 ai 75 miliardi di dollari, e la vuole in un tempo lungo, 24 ore, altrimenti, come detto dagli stessi responsabili della società, ma soprattutto dal governatore di New York David Paterson, AIG ha ancora un giorno di vita. Si sono mosse alcune grandi banche, di nuovo Morgan Stanley, per esaminare le alternative. La Federal Reserve e il governo federale stanno cercando di mettere assieme un pool di banche, si sono fatti i nomi di Goldman Sachs e JP Morgan, poi ne parleremo, perché insomma due bancarotte di questo tipo nell'arco di 48 ore peggiorerebbero e di molto una situazione già compromessa. Sentiamo però le dichiarazioni di ieri, perché c'è un presidente americano che continua a ostentare un ottimismo così, forse dovuto, forse istituzionale. L'economia è robusta, ha detto Bush ieri, può sostenere la situazione. È mesi che lo ripete, sentiamo. I know Americans are concerned
about the adjustments. Sono consapevole che gli americani sono preoccupati a causa degli aggiustamenti a cui stiamo assistendo sui mercati finanziari. La Casa Bianca, con la mia amministrazione, si sta concentrando sugli attuali eventi. Stiamo lavorando per ridurre le turbolenze sui mercati e minimizzare l'impatto di questi sviluppi sull'intera economia. Sono stato in stretto contatto con il segretario al Tesoro Paulson per tutto il weekend. Ho apprezzato il lavoro svolto dal Tesoro, dalla Federal Reserve, dalla SEC e dalle maggiori istituzioni finanziarie, sia negli Stati Uniti che nel resto del mondo, nel promuovere la stabilità del sistema finanziario. Nel breve termine, gli aggiustamenti sui mercati finanziari possono essere dolorosi, sia per le persone preoccupate per i loro investimenti, che per i dipendenti di alcune società. Nel lungo termine, sono convinto che i nostri mercati finanziari siano flessibili e robusti e che possano adattarsi a questi aggiustamenti.
E noi chiaramente ce l'auguriamo, non vorremmo che fosse un po' un ottimismo e una garanzia di forma quella di George W. Bush. Sentiamo però gli altri due candidati, ossia chi o in un modo o nell'altro sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti. John McCain, anche lui sulla falsariga di Bush, dice: attenzione, i fondamentali e quindi le fondamenta dell'economia americana sono solide.
Per ciò che riguarda la nostra economia, penso che i fondamentali siano ancora solidi. Questi sono momenti molto, molto difficili. I nostri lavoratori sono i più produttivi, innovativi, meglio preparati e competitivi del mondo. Loro rappresentano le basi della nostra economia e credo che siano basi forti. La crisi finanziaria sta avendo un peso enorme sulla nostra economia e sugli americani, e il meccanismo di regolamentazione dei mercati è datato e inefficiente. C'è un groviglio di tante agenzie diverse che devono essere più solide ed efficaci.
E allora invece sentiamo cosa pensa di questa crisi, che da finanziaria è diventata anche elemento di dibattito politico già da mesi, l'altro candidato, Barack Obama.
Questa mattina ci siamo svegliati con delle notizie molto serie e preoccupanti provenienti da Wall Street. Il risultato è che siamo davanti alla peggiore crisi dal tempo della Grande Depressione. Per 8 anni abbiamo avuto politiche che hanno distrutto le protezioni dei consumatori, allentato i regolamenti e la sorveglianza sul settore finanziario.
E ancora, oggi il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, Dominique Strauss-Kahn, ha detto: attenzione, per noi questa è una crisi finanziaria mai vista. Adesso ci sono le informazioni meteo e la pubblicità, poi sentiamo anche che cosa ha dichiarato ai nostri microfoni poco fa il premio Nobel all'economia Robert Mundell, e cerchiamo di capire quanto grave sia la posizione del primo gruppo assicurativo americano. 349-238-6666 per i vostri sms. minuti e 36 secondi, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per continuare a ragionare sugli sviluppi che stiamo monitorando veramente in diretta e con tutti gli aggiornamenti possibili di questa crisi. Molti gli sms che sono arrivati, 349-238-6666 per i vostri sms, alcuni di voi dicono: ma insomma non lo si poteva sapere prima. Allora attenzione, perché quando alcuni nostri ospiti, è brutto dire questa frase, ma quando alcuni nostri ospiti 2 anni fa dissero: i valori immobiliari americani non sono sostenibili, c'è una bolla del mattone che sta per scoppiare, venivano presi a pesci in faccia come pessimisti, disfattisti, declinisti. Allora, se qualcuno lo dice prima è un pessimista, se qualcuno non lo dice prima scopre l'acqua calda, vediamo di trovare anche così una posizione unica. Quello che è certo è che AIG è un problema grosso in questo momento, ma in realtà tutto il mercato si sta interrogando su un piccolo dettaglio: perché nessuno ha voluto comprarsi Lehman Brothers, che ormai la vendevano per 2 lire, o per meglio dire per 2 miliardi anche meno di dollari? Perché, questa è la risposta che abbiamo visto e letto da più parti, perché nemmeno i sudcoreani, nemmeno altri fondi e banche europee o internazionali si fidavano e si fidano. Poteva costare anche poco, ma se poi dentro c'è tanta di quella robaccia, ci può essere tanta di quella robaccia che finisce per affossare anche te. Un bel po' di autostima e di iniezione di ottimismo da questa scheda che fa il punto di tutte le svalutazioni operate dalle banche da quando è iniziata questa crisi ad ora. Siamo arrivati a 500 miliardi di dollari. Quando lo disse la Deutsche Bank 1 anno fa sembrava follia.
È alla statunitense Citigroup che spetta il poco invidiabile record delle perdite causate dalla crisi subprime. In poco più di 1 anno, Citigroup, che era la prima banca statunitense, ha accumulato un passivo di oltre 40 miliardi di dollari, accompagnato da un crollo della capitalizzazione passata da 191 a 69 miliardi di dollari. Tuttavia, fino a 2 giorni fa appariva, se possibile, ancora più grave la condizione di Merrill Lynch, grande un terzo di Citigroup, ma con perdite simili e pari a 37 miliardi di dollari. Situazione quasi disperata, risolta solo grazie all'acquisto da parte della più solida Bank of America. Forte dei suoi 100 miliardi di capitalizzazione, Bank of America ha potuto sopportare perdite per 15 miliardi, riuscendo addirittura a fare shopping a prezzo di saldo e rilevando prima Countrywide e poi Merrill Lynch. Stessa dimensione di Bank of America, ma perdite che si fermano a 9 miliardi per JP Morgan, che dalla crisi ha ricevuto in dote Bear Stearns, finita sotto il suo controllo attraverso un salvataggio pilotato dalla Federal Reserve. Relativamente al sicuro anche Goldman Sachs, più piccola in termini di valore di borsa, ma con svalutazioni che si fermano a 4 miliardi di dollari. Sull'altra sponda dell'Atlantico è il colosso svizzero UBS a navigare nelle acque più agitate. Le perdite si avvicinano ai 40 miliardi di dollari e nell'ultimo anno la capitalizzazione si è più che dimezzata, scendendo da 98 a 40 miliardi. La crisi sta però picchiando duro anche in Gran Bretagna. Grande poco più di UBS, la Royal Bank of Scotland ha sinora visto andare in fumo 15 miliardi di dollari, mentre per Barclays il conto delle svalutazioni è per ora di 6 miliardi. In Germania, Deutsche Bank e Commerzbank hanno visto andare in fumo rispettivamente 7,6 e 2 miliardi, mentre in Francia la più colpita è Crédit Agricole, con un rosso di oltre 8 miliardi, seguita da Société Générale, 6 miliardi, e da BNP Paribas, circa 3 miliardi di dollari. Sembrano essere state per ora solo lambite dalla tempesta le banche italiane. La più esposta risulta Unicredit, con perdite stimate di poco superiori al miliardo di dollari.
Fanno impressione queste cifre quando poi vengono messe tutte assieme, sommate, si arriva a questa cosa stratosferica di 500 miliardi di dollari già bruciati, già di svalutazioni già ammesse, riconosciute da parte delle principali banche al mondo. Non tutti però vedono in questa crisi, molti continuano a usare l'esempio del 29, l'ha fatto anche il governatore Mario Draghi, l'ha fatto Dominique Strauss-Kahn, lo ha ribadito il ministro Monti oggi uscendo dall'esecutivo dell'ABI, ha detto: io l'avevo detto che questa crisi sarebbe stata quasi o peggio quella del 29. C'è chi non è così pessimista, mi riferisco al premio Nobel per l'economia del 99 Robert Mundell, considerato uno dei padri dell'euro, lo ha intervistato il nostro Savino Gallo.
The Lehman issue is a big problem, a disaster, but it's a local one. It's not...
La vicenda Lehman Brothers è molto seria, è un disastro. Ma si tratta di un problema che, seppur importante, resta a livello, per così dire, locale. La vicenda sta certamente comportando delle conseguenze, ma è una situazione analoga a quella di Bear Stearns. Verrà risolta e non diventerà una questione a livello globale. Penso che l'economia mondiale possa gestire questa situazione molto bene. Credo che tutta la vicenda legata ai mutui subprime potesse essere evitata. E la prova l'ha fornita il numero uno di Citibank, Bill Rhodes, che in un articolo apparso sul Financial Times nel marzo 2007 avvertiva del pericolo dei mutui subprime. Ma anche la sua banca in seguito ha accusato svalutazioni. Sebbene lui fosse consapevole dei pericoli, non ha potuto comunque evitarli. Concordo sul fatto che sia preoccupante ciò che è avvenuto con Fannie Mae e Freddie Mac, ma il governo è intervenuto con iniezioni di liquidità. Inoltre ci sono azioni di sostegno in modo che alcuni istituti di credito acquisiscano altre banche. È una situazione che viene gestita, c'è una serie di eventi negativi, ma che non ha radici profonde nel sistema. Le perdite che hanno accusato le banche sono infatti una piccola parte paragonate all'intero sistema e sono perdite che l'economia mondiale può gestire. Quando c'è un divario tra la percezione a livello finanziario e la realtà, allora siamo di fronte a un problema. Lo scorso anno la crisi non è stata percepita in tempo e direi che c'è stata una forte distorsione tra percezione e realtà. Credo che alcuni condizionamenti siano derivati anche dalle forti oscillazioni dei tassi di cambio. Sto pensando, ad esempio, al forte deprezzamento dell'euro del 2001, che ha creato visioni sbagliate nei confronti della moneta unica. Ora, invece, il forte apprezzamento dell'euro sta creando grandi problemi all'Europa, che credo debba fare qualcosa. Se l'euro restasse ancora a livelli molto alti nei confronti del dollaro, per l'Europa, nel futuro, ci sarebbero seri problemi.
We'll have to solve the problem if the euro continues to stay high, even though it's come down now, but not nearly enough. But if it stays at this level, Europe is going to have big problems in the next year.
Beh, speriamo che Robert Mundell abbia ragione, che la crisi resti circoscritta, che i danni a questo punto ormai certi, ma siano danni sul singolo titolo, sulla singola banca. Una precisazione a chi ci scrive: attenzione, queste banche sono banche d'affari, banche di investimento, non lavorano con gli sportelli come la banca tradizionale, quindi il problema non è di chi aveva il conto corrente in Lehman Brothers, il problema è di chi ha dei crediti verso Lehman Brothers, perché ha lavorato con Lehman Brothers e Lehman Brothers è una banca che ha operato tantissimo in tutte le grandi operazioni di mercato, anche in Italia e in Europa c'era Lehman Brothers come advisor. Però in realtà non è un problema di correntisti, di sportello. Però forse vale la pena anche ascoltare che cosa, come hanno vissuto la giornata di ieri, o meglio a cavallo tra domenica sera e lunedì mattina, i dipendenti di Lehman Brothers, 20.000 in tutto il mondo, di cui 3.000 quasi solo in Gran Bretagna. Ci è arrivata una lettera, e ve la facciamo ascoltare, anche perché è una lettera meno, diciamo, drammatica di quanto si potrebbe immaginare, ma ci è arrivata una lettera di un dipendente italiano, un giovane laureato da Bocconi, che da un anno e mezzo aveva preso a lavorare a Lehman Brothers. Sentiamo da questo racconto, che ripeto non è nemmeno così pessimistico o flagellante, come hanno vissuto queste fantastiche 24 ore dipendenti di Lehman Brothers.
Diario di un bocconiano alla Lehman Brothers a Londra. Partita di calcetto della domenica. Lehman Brothers contro gli altri, intesi come altri analisti della City. È un tranquillo pomeriggio londinese quando arrivano in sequenza tre email. Fallimento è il messaggio. Incredulità, sgomento, vero shock. Sono questi i sentimenti che mi attanagliano. Dopo la laurea alla Bocconi ero arrivato a Londra un anno e mezzo fa per uno stage. Poi l'assunzione con la qualifica di junior analyst. Nel frattempo, altre offerte di lavoro, rifiutate, perché in Lehman si lavora bene. La notizia della richiesta di fallimento è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Certo, sapevamo le difficoltà. Si poteva fare meglio, ci sono stati errori, ma possiamo dirlo solo a posteriori. No, a livello personale non me la sento di dire speranze tradite. E comunque questa è una storia che anche a livello professionale, per un giovane come me di 24 anni, ha molto da insegnare. Non sono certo il solo a essere coinvolto in Lehman a Londra tra analisti, junior o senior e stagisti, per lo più provenienti dalla Bocconi. Complessivamente si contano 150-200 persone. Lunedì mattina l'arrivo in ufficio è stato surreale. Dal BlackBerry avevamo saputo nella notte della nuova situazione, ma arrivare nella City e vedere gli uffici presidiati dalla stampa e dalla polizia che cercava di contenere il loro assalto è stato un vero trauma. Il mio ufficio, a ieri, era ancora lì. Non sono stato licenziato. Cosa accadrà oggi? Non posso saperlo. La cosa di cui sono sicuro, da italiano laureato alla Bocconi, è che anche se Lehman taglierà migliaia di posti di lavoro, ci saranno per noi analisti ancora spazi di lavoro. È questo il messaggio che voglio lanciare ai colleghi italiani all'estero, impegnati in stage universitari o in posizioni di analisti finanziari. Guglielmo Molinari.
E noi glielo auguriamo, caro Guglielmo. Chiaro che è diversa la posizione tra chi, come lei, è molto giovane, si è appena laureato, sta facendo stage, internship e quant'altro, e chi invece ha 40-50 anni. E dopodiché è anche sbagliato scrivere, ma tanto erano tutti ricchi. No, c'è chi si è arricchito, a partire dal manager più pagato di tutta Wall Street, il numero uno di Lehman Brothers, ma c'è anche gente normalissima che faceva un lavoro normalmente da impiegato, da... o nell'amministrazione, quelli un problema ce l'avranno soprattutto se non hanno, diciamo, la laurea in Bocconi e la giovane età del nostro ascoltatore che ci ha scritto la lettera che avete appena ascoltato. Adesso le informazioni per chi è in viaggio e poi due nomi su tutti, UBS per quello che riguarda l'Europa e AIG per quello che riguarda gli Stati Uniti, 349-238-6666 per i vostri sms.
Focus Economia.
minuti, ancora un po' di pazienza ai colleghi di Radio Core e a chi vuole conoscere la chiusura di borsa. Vi dico già che insomma non è stata sui minimi, meno 2% Parigi, meno 1,6% Francoforte, meno 2,5 nel finale Milano, però uno scivolone, meno 2,7 l'S&P MIB, la peggiore in assoluto Londra, meno 3,5%, l'America è andata in negativo ma di poco, meno 0,2% in questo momento. Alessandro Platerotti, capo redattore delle pagine di finanza del Sole 24 Ore, voce nota anche ai nostri microfoni, buonasera.
Buonasera a voi.
La domanda è difficile e rischi di beccarti il gufo, te lo dico subito, perché tutti adesso e anche i nostri ascoltatori vogliono sapere se ci saranno altre sorpresine del genere Lehman Brothers. Abbiamo sentito la voce di Bush, di Obama, di McCain, dello stesso premio Nobel Mandel, che dicono ma no, sono casi abbastanza isolati, l'economia è solida, ma qua non si fida più nessuno. Due nomi, AIG, primo gruppo assicurativo americano che sta cercando in 24 ore 75 miliardi, se tu vuoi partecipare sei benvenuto, e invece UBS, che è la banca europea che ha portato a casa le maggiori svalutazioni in questi mesi. Situazioni diverse e soprattutto c'è un altro bubbone che rischia di scoppiare?
Allora, rispondo, anticipo il gufo. Ecco, Wall Street si dice questo: non si suona più la campanella, ma per chi suona la campana.
Ecco, per cui, o diciamo per chi così, suona la campanella.
No, scherzi a parte, quindi è poco da ridere in questo momento. Indubbiamente sono due situazioni di grande tensione. Affrontiamone una alla volta. Quella assicurativa di AIG. AIG è il più grande gruppo assicurativo, previdenziale e finanziario del mondo. È un gruppo però che è stato schiacciato, anche lui, dalla crisi dei subprime, dalla crisi del credito e dalla svalutazione enorme di asset in portafoglio, cioè di attività. È arrivato a un punto di non ritorno? Sicuramente sì, perché altrimenti non avremmo avuto una linea di credito da 25 miliardi di dollari attivata d'urgenza da due banche su sollecitazione, noi la chiamiamo moral suasion, utilizzando un termine inglese, della Federal Reserve e del governo americano. Quindi è ovvio che c'è una situazione di grande crisi, oggi è aperto con un ribasso del 40% che faceva seguito al 60% perso ieri, le perdite sono dimezzate, siamo a circa 20%, questo significa che il mercato percepisce un cordone sanitario in via di creazione intorno ad AIG. Le prossime ore saranno determinanti, è stata la stessa AIG, il management, a dire a Wall Street che se entro questa sera non ci sarà una ristrutturazione finanziaria con un'iniezione di capitali freschi, si può correre il rischio di un Lehman Bis.
Che sarebbe un Lehman Brothers Bis. Perché
parliamo adesso di UBS.
No, un attimo, ancora un attimo solo, però, perché io vorrei capire una cosa, poi ne parleremo anche con il professor Marconato. Ma perché si è esteso questo cordone per salvare, per carità, un gruppo assicurativo importante, perché ha in mano una marea, 400 miliardi di credit default swaps, l'abbiamo spiegato prima cos'è, e non si è speso nulla, neanche i 2 miliardi che valeva in borsa per salvare Lehman Brothers?
Beh, sono situazioni completamente differenti. Innanzitutto perché c'era la percezione, questo in termini molto tecnici, cioè il mercato ha cominciato a vendere titoli di Lehman per comprare obbligazioni di Lehman. Questo è successo anche in AIG. Perché? Perché l'intervento pubblico avrebbe salvato i portatori di obbligazioni. Questo era un travaso inaccettabile per il governo americano, perché poteva far esplodere in modo esponenziale il rischio di dover salvare centinaia di miliardi di dollari dei risparmiatori o delle banche in termini di attività, per cui non è una questione di dire 2 miliardi sono pochi di fronte ai 40 o ai 20 dati ad AIG, è un problema di effetto domino sui mercati, quello di Lehman. Come abbiamo visto, fra l'altro adesso, è sicuramente pesante, ma è gestibile anche dai soggetti che avevano nei loro portafogli titoli e obbligazioni di Lehman. Quello di AIG lo è di meno, perché AIG, essendo un gruppo assicurativo, ha un ruolo anche importantissimo in termini di coperture a livello globale sul settore delle polizze. Ma non è soltanto questo. AIG è un emittente importante, i suoi bond servono per formare quei panieri che sono poi i bond strutturati, o sono le polizze vita, o sono centinaia di migliaia di altri prodotti assicurativi che fanno parte del patrimonio delle famiglie.
Abbiamo meno di 2 minuti per parlare, spero in maniera positiva, di UBS. È la banca che ha più svalutato in Europa.
Sì, ed è anche la banca che si è ricapitalizzata più velocemente.
Per cui tu lì non vedi nessun tipo di, di similitudine con...
Indubbiamente, se il governatore della Federal Reserve, i grandi governatori delle banche occidentali non si sono accorti di quello a cui stavamo andando incontro, non è che posso prevedere io se poi UBS uscirà dalle secche in cui si viene a trovare. Quello che possiamo dire sicuramente è questo. La Svizzera non può permettersi il fallimento di UBS. Le autorità svizzere. In questo momento ci sono degli operatori internazionali all'interno dei soci di UBS, e parlo soprattutto di fondi sovrani asiatici e medio orientali, la cui disponibilità di capitali è tale che probabilmente, per non veder bruciato il loro investimento, saranno sicuramente disposti a mettere una nuova fish sul rilancio di UBS.
Quindi piuttosto che salti tutto il banco, meglio mettere una fish in più. In 20 secondi, taglia o non taglia la Federal Reserve questa sera?
E questo è un bel punto interrogativo. Se si stabilizza il mercato come stiamo vedendo adesso, cioè rispetto a un ribasso iniziale molto forte, in questo momento Wall Street è moderatamente in territorio positivo, stiamo parlando di più 0,36%, questa stabilizzazione gioca sicuramente a favore di una stabilità dei tassi di interesse, non dovrebbero essere tagliati. Ricordo che nella crisi del 1987, quando parlavano delle casse di risparmio, la Fed intervenne nel corso del meeting, fu anche un errore, a cui è probabile che la Fed si mantenga le cartucce per altre occasioni.
Allora, mi fa il segno che abbiamo invece un po' più di tempo, ho capito male io le indicazioni dalla dalla regia. Ti chiedo ancora due cose, Alessandro Paterotti, perché ci sono due aspetti che poi noi tratteremo anche nei pezzi domani mattina dei nostri GR e voi del quotidiano. Primo aspetto, quali sono questi soggetti così esposti con Lehman Brothers? Perché alcuni ascoltatori hanno chiesto, ma i correntisti, e abbiamo spiegato che i correntisti di fatto non c'erano, Lehman Brothers faceva la banca d'affari, il che non vuol dire che non avesse dei clienti, è che li aveva di carattere particolare, governi, grandi gruppi industriali. Chi è che insomma, poteva vantare dei crediti notevoli?
Affrontiamo questo momento, se parliamo al risparmiatore la cosa importante è questa. I titoli, ovvero quando parliamo di titoli poi parliamo sia di azioni che di obbligazioni, che sono due cose diverse, uno è un titolo di debito, l'altra è una quota di capitale della banca. Ecco, questi titoli sono stati sparsi nei portafogli delle famiglie attraverso vari veicoli. Possono essere state le polizze vita al loro interno hanno delle componenti diverse, come se fosse un paniere, all'interno di queste possono esserci dei bond di Lehman Brothers, quindi le famiglie possono essere esposte al rischio Lehman del bond indirettamente, cioè attraverso la loro polizza. Poi ci sono altre forme, i fondi di investimento, fondi che hanno investito nelle azioni di Lehman Brothers, poi ci sono ancora gli investimenti diretti fatti dalle banche, per esempio sul titolo di Lehman Brothers, crediti. Quindi che cosa possiamo dire? Quando non c'è un costo diretto sostenuto dal risparmiatore per il fallimento della banca, c'è indirettamente, perché una perdita sostenuta dalla propria banca si abbatte sempre sulle tasche del risparmiatore.
Ultima domanda, è forse la più difficile, la più delicata. È possibile, lo dico senza nessun scetticismo e malizia, ma è possibile che le banche italiane, e noi ce ne compiacciamo, siano state così brave, nel senso che non hanno comprato le svalutazioni che abbiamo visto, sono poca cosa, lo dico veramente, anche quella di Unicredit stimata forse, c'è chi dice 1 miliardo di euro, ma insomma è poca roba rispetto alla Svizzera, alla Gran Bretagna, alla Germania, la nostra scheda prima lo ricordava, ma non rischiano nulla nemmeno nel caso del fallimento di grandi colossi americani?
Diciamo così, c'è sempre un effetto, in un mercato interdipendente come quello finanziario, come quello attuale, indubbiamente c'è sempre il rischio che emergano delle perdite anche sui titoli derivati, cioè non direttamente emessi dal soggetto in crisi, ma componenti di altri panieri. Beh, detto questo, perché le banche italiane stanno meglio? Intanto ricordiamoci che il nostro è il paese che è arrivato più in ritardo sui fondi pensione ed è anche quello più indietro sui fondi di investimento. Insomma, paradossalmente quel ritardo strutturale di modernizzazione del sistema ci sta un po' proteggendo adesso, perché è un'industria più giovane delle altre. Quindi, detto questo, ricordiamoci anche di un'altra cosa. Quando andiamo a vedere che cosa significa l'esposizione di una banca nel suo insieme, dobbiamo dividere in due categorie. Una è il trading che la banca fa per se stessa, compra un titolo e lo tiene nel proprio portafoglio. E poi la seconda attività è quella della banca che compra per conto del proprio cliente. Allianz, ad esempio, ha deciso di rimborsare ai propri clienti anche i titoli di Lehman che hanno perso, che sono andati a zero. Allora, qual è il costo? In questo senso la banca tedesca si è fatta carico delle perdite sostenute dai propri clienti perché era stata lei a sollecitarne l'acquisto. Le banche italiane sono un po' in mezzo al guado, dovranno decidere come comportarsi, rimborsare, ecco, assumersi la perdita propria e lasciare la perdita ai clienti o pagare per tutti.
Grazie anche oggi per la chiarezza, Alessandro Paterotti, caporedattore delle pagine di Finanza del Sole 24 Ore, adesso il GR, poi i mercati finanziari con i colleghi di Radio Core e che cosa non ha funzionato di tutto il sistema con Marco Nado, 349-238-6666 per i vostri sms.
Focus Economia.
Allora, continuiamo in questo lungo racconto di un'altra giornata di passione, a chi ci chiede, ma insomma è possibile che tutto sia stato scatenato dai mutui americani ad alto rischio? Intanto non erano pochi, erano il 20% di tutti i mutui erogati, quindi 1 su 5, e poi valevano 640 miliardi di dollari i mutui subprime. Poi bisogna capire questi mutui quante volte sono stati impacchettati, messi sotto un altro prodotto e rigirati, perché è chiaro che poi diventa esponenziale il danno che si fa. Non è che questo mutuo ad alto rischio se lo sia tenuto la banca che l'ha erogato, magari a questo punto, invece è stato fatto girare, rivenduto, ricomprato, rivenduto, ricomprato, e con un gioco del cerino, dell'aeroplanino che adesso è finito. Paolo Paronetto, Radio Core, Il Sole 24 Ore, buonasera.
Buonasera a tutti.
meno 2,5 Milano, meno 3,4 Londra, meglio di poco Parigi, meno 2%, Francoforte meno 1,6, l'America è debole ma perde solo lo 0,2%, questa mattina cali intorno ai 5 punti percentuali delle borse asiatiche. È andata meno peggio o peggio di come ci si potesse attendere?
Beh, la seduta, come ricordavi tu, è stata molto pesante per lunghi tratti, i titoli sono arrivati a perdere anche oltre 3 punti percentuali proprio sui timori che dopo Lehman Brothers possa arrivare il fallimento di AIG. Sul finale, tuttavia, i listini, in gran parte dei listini, hanno ridotto le perdite quando si sono iniziate a diffondere negli Stati Uniti alcune voci su un possibile cambio di rotta da parte del governo statunitense, che secondo fonti di stampa avrebbe potuto cambiare idea e dare un parere positivo all'uso di capitale pubblico per il salvataggio di AIG, una posizione tuttavia smentita in seguito da un portavoce del Dipartimento del Tesoro, e quindi permane assoluta incertezza sul futuro del destino di AIG negli Stati Uniti, e quindi gli listini sono tornati a perdere sul finale, chiudendo per Milano con cali attorno a 2,5 punti percentuali.
Allora, si salvano oggi, per quello che riguarda i principali titoli di Piazza Affari, Luxottica più 2,7, Autogrill più 2,6 come Pirelli, il 2,3 lo guadagna Mondadori, l'1,9 Fiat dopo i dati auto europei, Bulgari più 1,5, Mediaset più 1,1 come UbiBanca, lo 0,90 e poi il guadagno di Snam, Retegas e di Buzzi Unicem, lo 0,4 quello dell'Espresso. Va particolarmente male in un mercato chiaramente tutto negativo, Mediolanum meno 6,5 e Intesa meno 4,7, a cui aggiungiamo anche Eni meno 4,6 e Unicredito meno 4,4. Io partirei da Mediolanum, Unicredito e Intesa.
Sì, per quanto riguarda Mediolanum ovviamente ha risentito della debolezza generale del comparto finanziario proprio sull'onda dei timori per AIG, in particolare Mediolanum ha comunicato la propria esposizione, questo è riferito ovviamente al fallimento di ieri nei confronti di Lehman Brothers, ricordando tuttavia che l'esposizione non è a carico della società ma dei clienti che hanno stipulato polizze, e l'esposizione è pari a 160 milioni. E i timori sulla situazione del mercato del credito e del settore finanziario hanno depresso anche Intesa San Paolo e Unicredit, come tutte le banche europee. A Piazza Affari tra i bancari ha resistito in controtendenza soltanto UbiBanca, che ha guadagnato 1 punto percentuale ed è ritenuto dagli operatori uno dei titoli più difensivi del comparto bancario italiano. E invece hanno perso molto terreno, come ricordavi tu, anche i titoli petroliferi come Eni e Saipem, con perdite oltre 4 punti percentuali, visto che il prezzo del petrolio è tornato a scendere con dei minimi attorno a quota $90 al barile, sui timori di calo della domanda globale dovuta al rallentamento dell'economia.
Male anche Parmalat meno 4%, Fondiaria meno 3,90%, Atlantia meno 3,5%, il 3,3% l'hanno perso sia Tenaris che Monte dei Paschi, il 3% il calo della Banca Popolare di Milano, Italcementi meno 2,3% e Impregilo meno 2,1%, questo per dare conto dei cali principali. C'è anche il Banco Popolare meno 1,8%, l'euro a quota 1,41 e 45. Abbiamo visto in controtendenza Pirelli più 2,5%.
Sì, Pirelli ha risentito intanto del recupero generale di oggi del comparto auto, e quindi insomma avendo un business legato al comparto auto ne ha beneficiato. Il comparto auto oggi è stato l'unico a chiudere in positivo, ha guadagnato l'1,07% dopo i dati sulle immatricolazioni che alcuni si aspettavano peggiori, e in particolare beneficiando del calo del prezzo del petrolio. Inoltre su Pirelli c'è una notizia specifica che riguarda in realtà la controllata Pirelli Re, che dovrebbe essere in direttore d'arrivo la gara per la vendita della Facility Management Division, e che potrebbe essere valutata fino a 360 milioni, quindi una notizia positiva per la controllata e di riflesso anche per la Bicocca, che ha guadagnato oggi il 2,49%, raggiungendo quasi 0,45 euro.
Allora, bene anche i titoli legati al dollaro, nel senso che il dollaro si è rafforzato, l'euro si è indebolito, e quindi Autogrill, come ricordavamo, e Luxottica guidano oggi la pattuglia dei titoli che hanno chiuso in positivo. Tra i migliori e peggiori in assoluto Pininfarina più 9,4 e Stefanel più 7,8, peggiore in assoluto Actelius meno 15,9% e poi ING meno 9,7%, Premafin meno 6,80% e poi di Mediolanum meno 6,5% si è detto. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Colli Sole 24 Ore, le informazioni per chi è in viaggio e poi cerchiamo di capire come se ne possa anche uscire, quali dovrebbero essere le iniziative da parte delle autorità centrali, banche ma anche governi, per non andare ulteriormente, diciamo, dentro questo tunnel in cui si è ficcata la finanza mondiale.
Focus Economia.
Dunque, in una giornata, per chi si fosse appena messo in collegamento, in cui al di là dei cali sulle borse ci sono numerose preoccupazioni per quello che riguarda il gruppo americano IAG, che è il principale gruppo assicurativo americano, sembrerebbe approntata a questo punto una linea di credito da 70, o comunque un salvataggio, una ciambella, un salvagente, che vale circa 70 miliardi di dollari con la partecipazione di grandi gruppi bancari, si è fatto il nome di JP Morgan e Goldman Sachs. E mentre questa mattina le banche centrali hanno immesso liquidità, cioè hanno garantito liquidità sul mercato, la Bank of England per 20 miliardi, la Banca Centrale Europea per 70 miliardi, la Banca Centrale Americana 50 miliardi, è in attesa di sapere che cosa farà questa sera la Federal Reserve. Ragioniamo di questa crisi, delle caratteristiche di questa crisi con l'economista Marco Nado, che oggi ne ha scritto proprio in prima pagina su Sole 24 Ore. Buonasera professore.
Buonasera.
La linea dura è la sconfitta della vigilanza. Lei, più volte nostro ospite, è stato anche commissario Consob, è docente di economia degli intermediari finanziari all'Università Bocconi di Milano. Allora, partiamo dalla cronaca e poi andiamo anche al ragionamento. Una prima domanda che abbiamo già posto, ma vorrei sentire anche la sua opinione. Perché Lehman Brothers è stata fatta fallire, mentre nel caso di Bear Stearns, molto più piccola, si è pilotato il salvataggio con Citigroup, nel caso di Fannie Mae e Freddie Mac le si sono completamente nazionalizzate, e anche in Gran Bretagna Northern Rock, più piccola, sicuramente Lehman Brothers è stata di fatto salvata dal tesoro.
Ma è difficile conoscere esattamente le situazioni delle singole banche. Certo che a questo punto le autorità americane, sia la Fed che il Tesoro, non potevano più permettersi ulteriori salvataggi e quindi di essere accusate da una parte di usare i soldi dei contribuenti per salvare le banche o i loro creditori e dall'altro di immettere quelle che si chiamano dosi di rischio morale nel sistema, cioè far pensare che si può fare tutto, tanto prima o poi arriva la mamma sotto forma di banca centrale a metterci una pezza.
Quindi professor Nando, lei dà ragione, è d'accordo con chi ha deciso, quindi il governo americano e la Federal Reserve, di non provvedere a un salvataggio per Lehman Brothers, cioè decisione corretta?
Corretta è una parola grossa in una situazione come questa. Ovviamente siamo di fronte a decisioni che comunque espongono il fianco a critiche. Osservo semplicemente che Lehman Brothers probabilmente non era in una situazione diversa da quella di Bear Stearns, ha avuto la sfortuna di non essere la prima.
E quindi che ci fossero meno soldi in cassetta per salvarla. Secondo aspetto, a questo punto ci si chiede cosa capiterà al principale gruppo assicurativo americano, IAG, che ha emesso un numero elevatissimo di credit default swaps, ossia strumenti finanziari che assicurano gli investitori contro i fallimenti di chi emette obbligazioni. Insomma, funzionava da assicurazione verso chi emetteva delle obbligazioni. Se dovesse saltare anche American International Group, sarebbe solo un tassello in più o modificherebbe la qualità di questa crisi?
Beh, sarebbe un salto ulteriore nel buio, insomma, perché finora il settore assicurativo era rimasto esente. Il punto fondamentale è che la decisione drastica della Fed naturalmente spinge gli operatori a interrogarsi su chi sarà la prossima vittima e anche a fare delle operazioni al ribasso particolarmente spregiudicate, insomma, tanto che la SEC ha reintrodotto le regole per rendere più difficili le vendite allo scoperto, che sono lo strumento fondamentale della speculazione al ribasso. Io spero che AIG possa risolvere i propri problemi, anche se sono enormi in termini di esigenze di capitale. Quello che mi sembra sta succedendo è che per la prima volta un operatore non bancario avrà accesso al credito delle banche centrali.
E anche questo cambia la qualità di questa crisi finanziaria. Veniamo a che cosa è saltato per aria. A me sembra un po', lo dico senza voler rischiare il provincialismo, di rivedere su scala mondiale, su scala macro, quanto capitò a suo tempo con la Parmalat. E mi spiego. Anche in questo caso si dice è mancato il controllo delle autorità di vigilanza, Consob, Banca d'Italia, allora, in questo caso potremmo dire Federal Reserve e SEC in primo luogo, ma anche la Banca Centrale Europea e altre e le Consob nazionali. In secondo luogo si dice dove erano le agenzie di rating, come nel caso di Parmalat, cioè dove erano quelle agenzie che sono pagate per dare i voti sull'affidabilità. Com'è possibile che fino all'ultimo questi titoli, questi gruppi bancari abbiano goduto di un buon giudizio sul credito?
Ma io credo che sotto accusa in questo momento sia in primo luogo il sistema di vigilanza americano. Ovviamente, come in tutte le crisi, le responsabilità sono tante, però individuarle in tanti soggetti poi alla fine porta alla conclusione che siccome tutti sono responsabili, nessuno è responsabile. E qui mi sembra che ci sia un elemento cruciale da mettere in evidenza, che è la debolezza del sistema americano di vigilanza e in particolare quello sulle investment banks. Non a caso su 7-8 che erano sono fallite 2, quindi voglio dire, mi sembra una prova più che inconfutabile. E il punto fondamentale è che una delle cause del fallimento è che non sapevamo quanti rischi erano in queste banche, non lo sapevamo noi, non lo sapeva il mercato e non lo sapevano le autorità, e soprattutto perché le banche americane, molto più delle europee, si badi, molto più delle europee, avevano usato in modo spregiudicato i veicoli fuori bilancio, che erano esattamente quelli usati da Enron e Parmalat per frodare i risparmiatori. Quindi che dopo Enron le autorità americane siano state così lasche su un problema così delicato, francamente a me sembra che comporti una responsabilità precisa molto maggiore di quella che può coinvolgere altri soggetti.
Che cosa dovrebbero fare adesso le autorità centrali? Nel senso che la linea di credito, il garantire che la liquidità c'è, sia la Banca Centrale Europea, che la Banca d'Inghilterra, che la Federal Reserve l'hanno fatto anche in queste ultime 24 ore, già l'avevano fatto in maniera massiccia, enorme, senza precedenti dall'11 settembre, quando la crisi scoppiò in maniera forte un anno fa, poco meno di un anno fa, e ricorderete questi prestiti, queste immissioni sul mercato di queste garanzie di liquidità. Ma adesso?
Ma guardi, noi stiamo parlando di un sistema finanziario che è tecnicamente in camera di rianimazione, sottoposto a terapia intensiva e anche a terapie, per esempio se passerà la riduzione dei tassi, che possono avere degli effetti molto pesanti in termini di inflazione futura e via discorrendo. Però, ripeto, noi siamo in una situazione da terapia intensiva, bisogna cominciare a pensare a cosa succederà e quando il paziente ritornerà a respirare autonomamente e a camminare da solo. E quello che bisogna fare per evitare che commetta le imprudenze del passato è molto chiaro, perché il Financial Stability Forum ha pubblicato ben 6 mesi fa un ponderoso rapporto Ricordo che il Financial Stability Forum è presieduto da Mario Draghi. In questo rapporto sono indicate 57 cose da fare. Viva Dio, adesso è tempo di passare dalle parole ai fatti.
Un'ultima domanda, professor Nando. C'è chi vede in tutta questa crisi, questa vicenda, anche paradossalmente un riscatto di chi ha fatto banca normale. Le banche si dividono tra merchant, come lei ricordava, investment bank, merchant bank e retail. Retail è la banca classica, quella che presta soldi ai cittadini, che fa raccolta e che colloca prodotti. Il resto sono le banche d'affari, come le chiamiamo noi, o le banche di investimento. Ecco, c'è chi dice, forse il mondo bancario dovrebbe capire che deve tornare a fare banca in senso classico, che tutta questa carta che girava poi non riesce a controllarla nemmeno lui e diventa una specie di apprendista stregone.
Certo, è verissimo, naturalmente non spingerei il ragionamento fino a invocare i bei tempi delle dirigenze, insomma, però diciamo di tutta l'innovazione finanziaria che c'è stata negli ultimi anni, una parte è positiva e ha portato benefici a tutti, anche ai clienti delle banche, però tutto il resto era, se posso usare un termine tecnico, fuffa.
E quindi forse tornerà a esserci un mondo...
Dei non milanesi forse lei tradurrà.
No, fuffa, vabbè, fuffa è abbastanza chiaro, dico, ma forse tornerà a esserci anche un mondo bancario più attento ai prestiti, alle imprese, ai prestiti, ai clienti e meno alle operazioni di investimento e puramente finanziarie. Bene, grazie al professor Marco Nado, in collegamento con noi, il editorialista Sole 24 Ore e docente di economia degli intermediari finanziari alla Bocconi di Milano.
Grazie a voi, buonasera.
E con l'ultimo aggiornamento su Wall Street, che adesso è tornata in positivo, più 0,4% il Dow Jones e anche il Nasdaq, si chiude questa puntata di Focus Economia. Vedremo, ripeto, cosa farà la Banca Centrale Americana questa sera. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.
Radio 24. La passione si sente.